Libera Radio presenta Nuove Resistenze, storie e voci ribelli contro le mafie. Un programma di Federico Lacche e Laura Galesi.
Buongiorno da Federico Lacche e benvenuti alla prima puntata di Nuove Resistenze, una trasmissione che a partire da oggi andrà in onda ogni sabato sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna e di Radio Popolare di Roma. Questo nuovo format prodotto da Libera Radio segna l'inizio, noi ce lo auguriamo, il primo passo per la creazione di un network di emittenti che vorranno dare spazio a storie di una resistenza nuova e necessaria. Sono storie di imprenditori che si sono ribellati al pizzo, di collaboratori di giustizia che raccontano le proprie esperienze di reazione alle mafie, voci di scrittori, di artisti, di magistrati, sindacalisti che hanno iniziato forme di protesta contro i fenomeni criminali mafiosi, ma anche di sindaci e amministratori locali impegnati in prima linea sui fronti caldi, insomma persone assolutamente normali che per la correttezza con cui fanno il proprio mestiere vanno sempre più rafforzando l'idea di un'antimafia fatta di gesti e lavoro quotidiani, normali, necessari perché convenienti per l'intera società. Le voci ribelli contro le mafie, dal nostro punto di vista e a partire dalla crisi economica e politica del paese, offriranno, noi ci auguriamo, una propria lettura dei temi del lavoro, dei costi sociali ed economici della pressione mafiosa sul territorio, del contrasto alle mafie attraverso la continua affermazione dei diritti individuali e collettivi, quelli sanciti, per intenderci, prima di tutto dalla Costituzione. Di una cosa siamo certi: la lotta ai cartelli mafiosi significa politiche a sostegno del lavoro e dello sviluppo economico dei territori, della crescita sana delle imprese, nuove politiche sulle immigrazioni, politiche sociali rivolte soprattutto alle fasce più fragili dei cittadini, come quella delle giovani generazioni. E adesso iniziamo con le notizie. Due arresti eccellenti nel corso dell'ultima settimana. Il primo, sabato scorso, in una località nei pressi di Casal di Principe, è quello di Massimo Di Caterino. 40 anni, latitante da oltre 2 anni, braccio destro dell'ex Primula Rossa Michele Zagaria e attuale reggente della Cosca di Casalesi. Gli uomini della squadra mobile di Caserta lo hanno stanato da un piccolo vano bunker mimetizzato dietro il box doccia del bagno di un appartamento che era stato affittato da una famiglia incensurata e insospettabile. Domenico Condello, di 56 anni, detto Miku Upazu, latitante dell''ndrangheta e ricercato dal 1992, è invece stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e del ROS. Il suo nome era nell'elenco dei 30 ricercati più pericolosi d'Italia. Condello, catturato in una frazione di Reggio Calabria, deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio, passata in giudicato. Se negli ultimi 2 giorni continuano a succedersi notizie riguardanti la regione Lombardia, che sta letteralmente sprofondando a colpi di inchieste per peculato, truffe e soprattutto voto di scambio mafioso, concorso esterno e corruzione proprio nel profondo nord del paese, lo scioglimento per mafia del comune di Reggio Calabria rappresenta invece un segnale drammatico per l'espandersi della criminalità organizzata anche attraverso legami con amministrazioni pubbliche, imprenditoria e politica. Sono queste ultime parole di Lino Busà, presidente di SOS Impresa, che commenta così la decisione del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. È un ulteriore attacco ai processi democratici, dice Busà ai nostri microfoni, e perciò SOS Impresa ribadisce il proprio sostegno a tutti gli imprenditori del territorio calabrese, costretti a subire anche la crescente perdita di punti di riferimento.
Da un lato questa pervasività della criminalità organizzata e due suoi collegamenti con le amministrazioni, il mondo delle professioni, l'imprenditoria, seguendo appunto questo corso di una mafia, ma direi di un 'ndrangheta sempre più impresa e sempre più imprenditrice. in grado lei anche di controllare i processi democratici, svuotando, diciamo, un potere che è dei cittadini e trasferirlo direttamente in mano, appunto, all'Ndrangheta e ai suoi riferimenti sia politici sia amministrativi, sia, diciamo, di questo mondo professionale. Al tempo stesso però abbiamo detto, di fronte a questo sfacelo, noi ci siamo. Bisogna mantenere un rapporto fiduciario con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria e che questo è il momento anche di denunciare. Quindi chi ha conoscenza di malaffari anche in relazione al sistema di potere ndranghetista che si era realizzato intorno al comune di Reggio Calabria, oggi deve trovare la forza ed il coraggio anche attraverso l'associazione anti-racket, attraverso le stesse imprese, di denunciare e di collaborare con le forze dell'ordine. Se effettivamente vogliamo fare uno scatto in avanti e recuperare appunto coesione sociale e anche democrazia.
Voi vi siete anche costituiti parte civile nel processo Meta e anche in quello Infinito?
Esatto, noi chiaramente parliamo di un territorio in cui la pressione della criminalità organizzata è fortissima e non è da oggi, è da tempo, anzi da qualche tempo a questa parte si è avuto pienezza del potere e della forza dell'Ndrangheta che in un recente passato è stata anche sottovalutata. Ci siamo costituiti parte civile, abbiamo l'associazione a Reggio, in provincia di Reggio, a Vibo Valentia, cerchiamo di organizzare il coraggio degli imprenditori in una situazione di grandissima difficoltà. La presenza nostra come costituzione delle parti civili nei processi significa stare accanto agli imprenditori che hanno denunciato e sostenere anche la voce della società civile che non si vuole piegare.
E questo era Lino Busà, presidente di SOS Impresa, l'associazione anti-racket e anti-usura promossa da Confesercenti.
Nuove resistenze. Storie e voci ribelli contro le mafie.
Rimaniamo in tema di usura perché la voce che ascoltiamo oggi è quella di Antonio, ex broker finanziario di Reggio Calabria. È stato uno dei dirigenti di un'agenzia di assicurazioni ai quali a un certo punto viene commissionato di aprire una nuova agenzia. Per questo Antonio si rivolge a dei collaboratori della stessa azienda che però lo mettono in mano agli usurai. Dopo la denuncia Antonio si rivolge a un'associazione anti-racket e adesso gestisce uno sportello anti-usura dove aiuta altri imprenditori a denunciare. La sua storia nell'intervista realizzata da Laura Galesi.
La mia storia è una storia che parte come sempre da una stupidaggine, perché chi è sotto usura e come lo sono stato io con gli usurai dell'Ndrangheta, quindi una cosa estremamente dura e difficile, nasce sempre per un'incapacità di scegliere di mollare tutto e di affidarsi solo alle proprie forze, tant'è che la mia storia è una storia travagliata soprattutto perché chi mi ha fatto usura erano le persone a cui io davo lavoro, quindi una cosa incredibile.
Tu eri un broker finanziario.
Sì.
E a un certo punto ti chiedono di aprire una nuova azienda, che è successo?
Dunque io ero un broker finanziario nel senso proprio finanziamenti, noi facevamo soprattutto un mercato assicurativo, avevo circa 70 collaboratori in tutto il territorio calabrese e anche in altre parti d'Italia, perché la sede naturale era Roma e la sede legale era Bolzano. A un certo momento il mio capo mi disse che la società si doveva evolvere e quindi dovevamo costruire una società nostra senza avere a che fare con gli ex tenutari o proprietari della società. E quindi dovevamo lanciare una sorta di OPA, che OPA non è altro che una raccolta di denaro in termini volgari, per cercare di capitalizzare questa società garantendo dei rendimenti ottimi, insomma. E mi propose, mi disse, guarda, se tu riesci a ottenere questo, entri nel consiglio di amministrazione, insomma, diventerai uno dei leader. Considera che io già lo ero e quindi ero abbagliato da questa sorta di di proposta, anche se non sapevo come averli questi soldi.
E quindi come hai fatto poi a prendere, diciamo, i soldi per avviare questa nuova azienda?
Ti dico, semplicemente rivolgendomi come sempre al primo organo usuraio che c'è in Italia, che sono le banche. Io con le banche giravo molto denaro, perché avere 70 dipendenti provvisionalmente pagati ovviamente rappresentava un grosso giro di denaro, che però naturalmente non dava garanzie ottimali alla banca. Per loro non ero un buon cliente, in quanto non avevo depositi ingenti.
A quanto ammontava la somma necessaria per fare questo investimento?
Noi partimmo con 70 milioni e arriviamo a 130-140.
Mi racconti il passaggio dai 70 milioni a 140?
Sì, ti racconto anche come ebbi questi soldi. Tra i tanti collaboratori con i quali si instaurava un rapporto di amicizia, no? Io dissi semplicemente: ragazzi, qui ci vogliono dei soldi perché vogliono cambiare la società, se no siamo tutti a casa, io soldi non ne ho, quindi vi saluto e cerchiamo di trovare qualcosa di nuovo. Si alzò una persona mentre facevo questa relazione ai miei collaboratori e mi disse: ma quant'è che serve, vediamo se si può trovare. Sai, il famoso intermediario, che è colui che sa e non sa, come si dice alle nostre parti, cioè colui che sa che può darti questi soldi, però ti deve tenere sulla stecca, diciamo.
E quindi
niente, alla fine mi convinse pure lui a dire: sì, ma questi soldi li possiamo trovare, l'importante è pagare un piccolo interesse, perché sai, i soldi non sono miei. La location dove si svolge questa transazione finanziaria tra me e i miei collaboratori è una delle zone più aspre della provincia di Reggio Calabria, è il cuore dell''Ndrangheta, che è nel quadrilatero tra Africo, Gioiosa, Siderno, Platice, cioè la zona dove in realtà ancora oggi, e non lo dico io ma lo dicono i magistrati, realmente la direzione amministrativa dell''Ndrangheta SPA.
Tu hai chiesto questi 70 milioni e in quanto tempo si sono duplicati?
Io alla fine dovetti firmare una polizza finanziaria come se loro mi avessero fatto un investimento di 1.250.000.000. Da 150 si sono trasformati 1.250.000.000. Oltre le minacce, le aggressioni.
In che cosa consistevano le minacce?
Guarda, le minacce personali sono arrivate quando io per i primi mesi riuscii a pagare il debito 10 milioni al mese, poi non avendo più soldi perché li avevo dati a questo, e tra le altre cose questa società fallì già sul nascere, mi trovai a difendermi da solo contro tutti.
In che cosa consistevano?
Le minacce consistevano innanzitutto in pedinamenti sempre più forti, aggressioni, tra le altre cose, come nel mio braccio c'è un'urna rotta con una spranga di ferro, aggressioni che erano al corrente anche gli organi di polizia. Poi, perché
quanto è durata questa
questo calvario? È durato un anno e mezzo, due anni, prima dell'avvento dell'euro. Adesso ti sembrerà pure strano, ma alcune cose le ho letteralmente cancellate dal mio cervello, anche perché per essere prepositivo verso coloro che chiamano i nostri numeri per denunciare, cerco di dare sempre, se ce l'ho fatta io ad uscire, ce la possono fare gli altri, quindi sono positivo, dimentico sempre le cose brutte.
Tra le varie vessazioni che hai subito dagli usurai, perché a un certo punto, non potendo più pagare, ti sei ribellato a queste persone, insomma, tra le varie tue, diciamo, cose che hai subito, una di queste è stata che ti hanno portato in aspromonte.
Sì.
E da sei stato rapito, insomma.
Quello è stato veramente il clou, diciamo, di questo racconto, questi gironi danteschi veramente infernali che mi è capitato.
Che è
un giorno. Un giorno mi chiama uno delle persone che stavano con me, che facevano da tramite, che mi doveva parlare. Io evitavo, quando non avevo più soldi, di incontrare queste persone, cercavo di stare chiuso dentro, anche se ancora non avevo denunciato, cercavo di farmi una sorta di salvaguardia personale. Questo mi dà un appuntamento nel centro della città alle 3 di pomeriggio. Io dico: ci vado, perché 3 di pomeriggio, centro della città. Insomma, accadde che dopo di lui arrivarono 5 persone e mi portarono sopra Mammola, che in pieno Aspromonte, in Aspromonte, in un capannone industriale. Lì, oltre che a malmenarmi, a offendermi, e dicendomi che non sarei più tornato se non tornavo, portavo i soldi. Uno disse sì, ma se l'ammazziamo questi soldi non ce li dà. E così ebbi la fortuna di avere la prima scorta della mia vita, che è la scorta dell''Ndrangheta, perché poi in realtà si fece un accordo tra i vari componenti di questi clan, che non erano abbastanza famosi, ancora sono su tutte le cronache come spacciatori di droga e come sequestri, di avere due persone che mi accompagnavano H24 per tutto il giorno, in modo che io potessi essere sempre sotto controllo per recuperare il denaro.
Cioè loro ti venivano a prendere dalla mattina e ti portavano a fare a te l'usuraio?
Certo, verso gli altri. Loro avevano le chiavi della mia macchina, le chiavi del mio appartamento, mi portavano la sera. Io considero che in quel momento scappai anche di casa, andai via da casa, io avevo un figlio dove arrivarono dei proiettili a casa, dove questo figlio è stato avvicinato da una persona per mandarmi saluti.
Quanti anni aveva tuo figlio?
Allora aveva 13 anni, 14 anni. E quindi è un ricordo molto triste, e questo fu la scintilla che mi fece scattare l'idea di denunciare, perché guarda, chi denuncia ormai vuol dire che non ha più niente da perdere. Fin quando noi non riusciremo a superare questa barriera sociale e psicologica del dire che uno deve denunciare perché non deve essere sopraffatto, non deve accettare l'illegalità come è diffusa nei tempi nostri, oggi quotidianamente basta leggere le pagine dei giornali, ma non arrivare allo stato di abbrutimento. Io ero diventato un 'ndranghetista, agivo come un 'ndranghetista, cioè con l'arroganza degli 'ndranghetisti. Io entravo nei locali, non pagavo, cioè avevo assimilato il know-how peggiore che mi si potesse capitare, che mi poteva capitare, voglio dire.
E quindi la giornata da usuraio obbligato qual è?
La mia giornata da usuraio obbligato era uscire, cercare soldi, 400-500 mila lire, tutto quello che trovavo, cioè fare altri prestiti, dare altre cose, cercare di fregare altre persone, soprattutto amici, e poi darli a loro e basta. Pagare il loro albergo, cioè non pagare, ma garantendo la mia persona, perché ero abbastanza stimato in città, e quindi... niente, era una sorta di ricerca di denaro affannosa, dimenticando famiglia, dimenticando tutto, viaggiando con un sacco di compresse, di ansiolitici.
E invece poi da quando hai denunciato, com'è cambiata la tua vita dal momento in cui hai deciso di denunciare?
Guarda, io ho denunciato perché ero arrivato a un bivio: o mi uccidevo o denunciavo. Avevo molte conoscenze, come le ho tuttora, a Reggio Calabria, magistrati, persone che conosco. Mi rivolse a una persona che non conoscevo, giusto per essere totalmente... perché mi vergognavo, perché tu non sai quello che un usurato prova quotidianamente, il senso di vergogna, il senso di aver bruciato tutto. È una cosa terribile, il senso di essere indicato da quelle persone: guarda questo che ha fatto. Poi nella nostra città, nel sud, sono per l'errare le persone che denunciano, quindi che si espongono, quindi poi ci sono stati processi mediatici e tutto. Io dovetti scappare da Reggio e venire qui a Roma perché non avevo sicurezza, ho avuto la scorta per un po' di tempo, dopodiché l''Ndrangheta non perdona ed è sempre lì, e io ho causato un danno, perché in realtà sono stato uno dei primi a denunciare, a creare qualcosa che non esisteva a Reggio Calabria.
Ma adesso cioè, il processo è finito oppure ancora ci sono, diciamo, degli strasci? Queste persone che fine hanno fatto?
Allora, il processo in prima istanza sono stati condannati tutti. In appello due sono stati assolti, adesso c'è la Cassazione. Per quello che mi riguarda sono usciti subito, perché il delitto di usura è depenalizzatissimo, non depenalizzato. Tu pensa solo questo, che uno deve andare nell'aula di tribunale, come ho fatto io, e indicare col proprio indice: è stato questo, questo e quello, e rivedere in quell'attimo tutto quello che è successo. Io non mi sento un eroe, anzi sono una persona di una normalità assoluta. Ci vuole coraggio, e vederli dopo tre giorni fuori è terribile. Questa è una delle cose che fa sì che ancora il fenomeno dell'usura sia molto forte nel territorio, perché non c'è una legislazione tale che consenta a chi denuncia di avere, oltre il ristoro economico, che quella è una cosa assurda, avere la possibilità di avere sapere che queste persone hanno pagato, perché cosa strana, queste persone sono dentro per traffici internazionali di droga, cosa che noi in processo avevamo detto. Cioè, questo è un clan fortissimo, è legato a una delle più grosse famiglie della Ionica, eppure sono riusciti ad essere due scagionati. Capita, io sono sempre fiducioso nella magistratura, quindi aspettiamo con ansia questa udienza.
E questo era Antonio, che adesso gestisce uno sportello antiusura, sostiene, aiuta altri imprenditori a denunciare. Lo abbiamo ascoltato nell'intervista realizzata da Laura Galesi. Prima di salutarci vi ricordo, proprio in tema di usura, un bando lanciato da SOS Impresa, si chiama Giovani Reporter contro il racket e l'usura, è rivolto a ragazzi fino a 29 anni e scade il 30 ottobre. È stato prorogato dunque e attraverso l'inchiesta giornalistica e l'utilizzo di diversi strumenti di comunicazione si prefigge di sensibilizzare i giovani sul rapporto mafie-economia-territorio e farne strumento di crescita culturale, civile, di impegno sociale. Tutte le info su www.sosimpresa.it oppure bandogiovanireporter.tumblr.com. Ci fermiamo qui, ma se volete riascoltare le voci ribelli di questa puntata a partire da questo fine settimana, fate un giro in rete all'indirizzo www.liberaradio.it. Un saluto da Federico Lacche, a sabato prossimo.
Avete ascoltato Nuove Resistenze, storie e voci ribelli contro le mafie. Una produzione Libera Radio.